Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con la politica regionale. Si dimette l'assessore alle infrastrutture della regione siciliana Giovanni Pistorio, esponente dei centristi per l'Europa. Il segretario regionale Adriano Finchi ha consegnato la lettera di dimissioni a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione. Un passaggio sollecitato e annunciato giovedì scorso dalla formazione guidata da Giampiero D'Alia, in polemica con il governatore Rosario Crocetta. La collega di compagine, l'assessore tecnico alla famiglia Carmenzita Mangano, ha invece deciso di proseguire. E il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, dopo le dimissioni dell'assessore Giovanni Pistorio, ha affidato l'interim alle infrastrutture alla vicepresidente della regione e assessore regionale alle attività produttive, Mariella Lobello. In questi giorni, fa sapere il governatore, incontrerò il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, per discutere e trovare una soluzione che traghetti alla fine la legislatura. Individueremo qualcuno che abbia già affrontato le questioni legate al tema delle infrastrutture e che conosca la materia. Il PD non lascia Crocetta, anzi proverà, in vista della prossima campagna elettorale, a raccontare ai siciliani le tante cose buone fatte in questi anni. E proprio alla campagna elettorale per le regionali guardano già i Dem, che avrebbero individuato schema e nome. Nel primo caso è lo stesso segretario Fausto Raciti a parlare di campo più largo possibile, un'alleanza con moderati e centrosinistra, seguendo l'esperienza vincente di Leoluca Orlando, una coalizione dove il PD non punta a essere il partito egemone, ma il punto di riferimento della coalizione. Sul nome, in tanti nel corso della direzione hanno fatto esplicito riferimento a quello del presidente del Senato Piero Grasso. I Dem sono in attesa del suo sì. Il Movimento 5 Stelle ha dato il via alla macchina elettorale in vista delle regionali. Da oggi i siciliani iscritti al portale del Movimento possono proporre la propria candidatura per le regionarie, che porteranno alla nascita delle liste per le elezioni del 5 novembre. Ogni iscritto ha tempo fino a domenica per accettare la candidatura. Il tutto ovviamente avverrà sulla piattaforma Rousseau. Possono partecipare tutti gli iscritti entro il 1 luglio 2016. Agli aspiranti candidati viene chiesto di compilare il form online. Tra i requisiti richiesti c'è l'assenza di provvedimenti disciplinari in corso o negli ultimi 6 mesi emanati da parte dei vertici del movimento. Una mossa che potrebbe mettere fuori gioco alcuni attivisti della vecchia guardia, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la comunicazione di procedimenti nei loro confronti. Alcuni sarebbero stati sospesi, per altri sarebbe arrivato un semplice richiamo, i cui effetti sono ancora da decifrare. Sul grano che arriva dall'estero, in particolare dal Canada, l'assessore regionale alla salute, Gucciardi, non può continuare a fare finta di niente. Ad incalzare l'esponente del governo siciliano è il parlamentare all'ARS del gruppo PID Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso. Le ultime notizie che ci arrivano dal Canada e che sono in nostro possesso fanno temere per la salute dei cittadini. Per ammissione dello stesso Canada, si è appreso che il 30% del grano che arriva con le navi nei porti siciliani, in particolar modo a Pozzallo, è prodotto con il glifosato. E i numeri, secondo me, sono al ribasso se si considera che su 5 pacchi di pasta venduti in Italia, 4 sono prodotti con il grano importato. Non è una mia invenzione, ma sono i dati forniti dalla Coldiretti. Probabilmente l'assessore regionale è all'oscuro della materia. Almeno dovrebbe sapere che l'uso del glifosato è stato vietato in Italia con un decreto del Ministero della Salute, che ha detto no alla messa in commercio di prodotti trattati con fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato, tra l'altro sospettato di essere cancerogeno. Tutto in piena sintonia con le norme dell'Unione Europea. In Sicilia e in Italia non c'è la necessità di ricorrere al grano duro manipolato, perché il nostro paese è il più grande produttore europeo, con 4,8 milioni di tonnellate l'anno. Il governo della regione ha il dovere di tutelare la salute dei siciliani. Gucciardi non deve far altro che attivare le aziende sanitarie provinciali, attivando le ispezioni con l'ausilio delle forze dell'ordine ai grossi carichi di prodotto spazzatura che arriva nell'isola via mare. Sono 4 gli scafisti fermati a seguito degli ultimi sbarchi nelle nostre zone, 2 a Pozzallo e 2 ad Augusta. A Pozzallo, dopo l'approdo di 546 migranti sabato scorso sulla nave Golfo Azzurro dell'ONG spagnola Proactivia Open Arms, la polizia ha fermato 2 ghanesi di 28 e 24 anni, Sulaiman Salif e Ukpan Emanuel, che secondo i testimoni hanno condotto 2 gommoni partiti dalla Libia in momenti diversi. La squadra mobile ha tratto in arresto inoltre una nigeriana, in quanto ha fatto reingresso in Italia dopo che era già stata espulsa. Ad Augusta, il gruppo Interforze della Procura di Siracusa ha bloccato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un sudanese e un senegalese, ritenuti dai magistrati al timone di uno dei 5 gommoni che trasportavano nel complesso 652 migranti, tra cui 127 minori, arrivati al porto commerciale di Augusta sulla nave KVB 002 Triton della Guardia Costiera svedese. Nel natante degli scafisti c'erano 134 migranti che hanno identificato gli indagati e hanno raccontato di essere partiti da Sabrata in Libia la notte di giovedì scorso. Ciascuno avrebbe pagato dai 1.500 ai 2.000 dinari libici, ovvero dai 900 ai 1.300 euro. Sono 30 i migranti sbarcati nella serata di ieri all'isola delle Correnti, in territorio di Porto Palo di Capopassero. I disperati sono riusciti a raggiungere la spiaggia e sono stati presi in consegna dai militari della Guardia di Finanza. I migranti sono stati trasferiti nel porto di Augusta per l'accoglienza. Nella circostanza sono stati fermati due presunti scafisti. Si tratta di due uomini di nazionalità russa. Una decina di persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dei presunti brogli alle amministrative di Melilli. L'indagine, coordinata dal procuratore capo della Procura di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, ed affidata al PM Marco Di Marco, sta cercando di verificare se ci sarebbero state irregolarità in 3 seggi, 9 e 10 nella frazione di Villasmundo e 12 di Città Giardino. Gli inquirenti si sono mossi subito dopo l'esposto presentato dal legale di Pippo Sorbello, Daniel Amato. Sorbello, dai conteggi ufficiali, avrebbe perso per una manciata di voti, mentre l'eletto è stato Giuseppe Carta. La procura di Siracusa, dietro la vicenda dei presunti brogli, sta verificando se nella vicenda ci sono gli estremi dell'associazione per delinquere. Come già anticipato dai notiziari di ieri, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri mattina sul litorale di Avola, alla loggia. Sul luogo la capitaneria di porto e gli agenti del commissariato avolese per gli accertamenti del caso. Il cadavere, un uomo bianco di età compresa fra i 50 e i 60 anni, è stato rinvenuto nudo e con ferite alla faccia e alla nuca. Da una sommaria ispezione sul cadavere potrebbe trattarsi di un omicidio. La polizia sta adesso vagliando tutte le denunce di scomparsa presentate nell'ultimo periodo ad Avola, ma potrebbe trattarsi di una persona che sarebbe morta altrove e che le correnti marine hanno trascinato fin sulla spiaggia del litorale. Difficile anche l'opera di identificazione, poiché il cadavere sarebbe già in stato di decomposizione. Dopo i rilievi del caso, la salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero. Probabilmente il PM disporrà l'autopsia sul corpo. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno eseguito, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Trinacria, un servizio di controllo straordinario del territorio. 39 le persone identificate, 26 i veicoli controllati, 4 le sanzioni amministrative e 11 i controlli eseguiti a persone sottoposte ad obblighi. A mezzanotte di oggi, gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino sono intervenuti in via Lincoln per l'incendio di Audi A3, di proprietà di un giovane di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Cause da accertare, le indagini sono ancora in corso. È stato denunciato dagli agenti della Polizia di Noto DG, 76 anni, per il reato di lesioni personali dolose commesse nei confronti della moglie e detenzione abusiva di munizionamento. In particolare, gli agenti si sono recati al pronto soccorso, dove pochi istanti prima si era presentata una donna che accusava di essere stata vittima di percosse da parte del marito per motivi passionali. Fatti dovuti accertamenti, gli operatori di polizia hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi legittimamente detenute dall'uomo. Nel corso del controllo emergeva che 4 munizioni possedute erano detenute abusivamente. L'uomo è stato denunciato per i reati di lesioni personali dolose e detenzione abusiva di munizionamento. Con apposito atto deliberativo, la Giunta Comunale di Pachino, lo scorso 3 giugno, ha proceduto all'istituzione della zona traffico limitato nel borgo marinaro di Marzamemi, un atto che riceve il plauso degli esponenti del Movimento 5 Stelle di Pachino. Finalmente, a distanza di un anno, affermano i pentastellati, apprendiamo con piacere che l'amministrazione Bruno ha istituito la ZTL, seguendo le procedure secondo legge. Ormai da mesi ci battevamo per l'istituzione della ZTL e finalmente sono stati accolti anche i nostri rilievi sull'incompetenza funzionale del comandante del Corpo di Polizia Municipale. I pentastellati chiedono inoltre di conoscere il perché l'amministrazione, seppur abbia compreso il funzionamento della ZTL secondo legge, ancora tace sui tantissimi contenziosi legati alle multe relative alla ZTL della scorsa estate. È nostro dovere, affermano, chiedere opportuni chiarimenti in merito. La ZTL, così come è stata organizzata, rischia di penalizzare nei periodi e negli orari morti le attività commerciali, il cuore pulsante dell'economia turistica. Infine chiedono perché ai residenti e ai lavoratori del borgo per entrare nella ZTL venga chiesto di pagare il pass. Ispica, un vero e proprio grido di allarme, quello lanciato nei giorni scorsi dal consigliere comunale indipendente Giuseppe Quarrella, per denunciare alla città lo stato di totale abbandono in cui versa il sito archeologico denominato Vignale San Giovanni. L'area archeologica, individuata in un terreno di proprietà comunale nei pressi dell'ingresso della città, la cosiddetta barriera, è stato recuperato negli anni addietro e poi dotato di una struttura lignea da adibire a punto di ristoro o centro informativo per i visitatori. Lo stato di abbandono del sito, dichiara il consigliere Quarrella, rappresenta uno dei simboli più evidenti della disastrosa gestione politica di una città e del suo territorio, sempre più abbandonato all'incuria, al degrado, soprattutto nelle strade extraurbane. Tutto ciò non può essere imputabile solo alla nota vicenda del dissesto. Pozzallo, il nuovo sindaco Roberto Ammatuna è già al lavoro. Di questo ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Il recente capolavoro elettorale muterà di sicuro la storia politica di Pozzallo. Roberto Ammatuna, di coraggio ce n'è ancora, la volontà non manca e i risultati cominceranno a vedersi a breve. Ricordiamo che Roberto Ammatuna, l'11 giugno scorso, batté e mise fuori gioco tutti i suoi avversari già al primo turno. Il neosindaco è già al lavoro e il suo primo impegno, naturalmente, riguarderà la gestione finanziaria dell'ente, che richiederà certamente più tempo per essere affrontata. Comunque, a tal proposito, abbiamo voluto ai nostri microfoni proprio il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Sindaco, adesso deve sforzarsi per essere quanto più onesta possibile e mantenere le sue promesse fatte in campagna elettorale. Ma ad oggi ha già dato un segnale alla sua città?
Guardi, io ho detto che mi sarei subito adoperato per risolvere qualche piccolo problema e quindi dare un segnale nuovo alla città. C'è da dire che ancora non sono stati proclamati i consiglieri comunali, io sono stato proclamato sindaco soltanto da 48 ore, da 2-3 giorni e il mio lavoro è stato frenetico ed intenso. Ho dato subito ordine all'ufficio tecnico di ripristinare le fontane, una quella dell'Arena Centrale, una di quella di via Papa Giovanni XXIII, ho fatto un sopralluogo alla passerella attorno alla Torre Cabrera, sono andato in provincia a riprendere il discorso della predella di collegamento e della stazione passeggeri al porto, quindi c'è un segnale nuovo nella città. Sto pensando subito, perché questa è forse la cosa più urgente, una nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Io penso che occorreranno ancora qualche po' di giorni per cercare di dare questo segnale nuovo alla città. Speriamo di riuscirci, il lavoro è tanto, non dormo nemmeno la notte, ma penso che già i primi segnali importanti penso di doverle dare. Ho dato ordine subito di attivare la procedura per l'asfalto di due grossissime arterie urbane che sono la via Napoli e via Giovanni XXIII, mi pare che siamo sulla buona strada, speriamo di continuare in questo modo.
Lei ha parlato anche di predisporre un cartellone organico di iniziative di intrattenimento per la stagione estiva che già è iniziata. Sì. Per fare ciò, lei pensa di coinvolgere, come dire, anche le associazioni di categoria, cioè gli esercenti commerciali? Pensa anche di tenere un incontro con loro?
Guardi, mentre che io sto facendo questa intervista, ho detto agli amici dell'ASCOM e della Federalberghi, quindi associazioni turistiche, che mi dovevo allontanare qualche minuto. Quindi già lei ha fatto una domanda molto pertinente, mi sto incontrando con le associazioni di categoria, sto sboccando subito la problematica che riguarda la Sagra del Pesce, perché quest'anno ricorre il cinquantenario della nascita. In settimana sicuramente andrò a Palermo per reperire qualche risorsa ed organizzare un minimo di manifestazione estive. Sulla base di queste risorse che io avrò a disposizione, convocherò un po' tutte le associazioni turistiche, le associazioni ricreative pozzallese per cercare di organizzare un cartellone estivo che sia degno della città di Pozzallo. Vorrei aggiungere anche che ho fatto partire un ordine per le nuove passerelle fatte di materiale particolare e colorate per le spiagge di Raganzino e di Pietranere, ho dato ordine subito di acquistare subito le nuove docce e quindi di fornire di servizi sufficienti le spiagge pozzallese, ci abbiamo parecchia carne al fuoco, ci stiamo attivando, sono ancora, non dico pochi giorni, ma poche ore con cui operiamo, però ecco, di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta.
Sul fronte della gestione finanziaria dell'ente, anche se si presume che ci vorrà tempo per essere affrontata, ha già pensato di fare qualcosa?
Guardi, noi siamo in piano di riequilibrio, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 27 aprile. Aspettiamo la verifica del Ministero degli Interni e quindi della Corte dei Conti e fino ad allora non possiamo fare assolutamente nulla. Dobbiamo aspettare comunicazione del Ministero degli Interni che ci deve comunicare se quel piano di riequilibrio va bene, deve essere approvato, oppure dobbiamo fare delle variazioni. Quindi attendiamo comunicazione dal Ministero degli Interni e poi successivamente dalla Corte dei Conti. A tutt'oggi non possiamo toccare assolutamente nulla.
Rosolini, altra voce politica sul problema bilancio di previsione Rosolini. A prendere netta posizione il movimento Etica, che ha il suo rappresentante in seno al Consiglio Comunale, Intina Cicciarella. Dai social il direttivo del movimento e per esso il leader, l'avvocato Pinello Gennaro, prende posizione. Leggiamo testualmente. Apprendiamo che il sindaco e la giunta hanno ritirato la proposta di bilancio da loro approvata ad aprile. Ora basta con l'improvvisazione, con il pressappochismo, con la corrida dei dilettanti allo sbaraglio, che con disarmante disinvoltura gioca con il futuro della nostra città. Quando 3 anni fa abbiamo denunciato in piazza il dramma dei conti pubblici del comune di Rosolini, qualcuno dava pacche sulle spalle ai dipendenti e fornitori e strizzando l'occhio diceva: tranquilli, non ci sono problemi. Prendete atto che invece i problemi ci sono e sono gravissimi. È arrivato il momento di approntare, ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, perché gli oltre 15 milioni di debiti, tra debiti fuori bilancio riconosciuti e occulti, anticipazioni di cassa, debiti verso fornitori e mutui, non si risanano eliminando qualche spesa discrezionale dal bilancio in corso o togliendo i soldi per le parrocchie per costituire inidonei i fondi di accantonamento una tantum. Ecco perché il direttivo di Etica ha deciso che non voterà alcun bilancio che non sia in linea con un propedeutico piano di riequilibrio pluriennale, che anche attraverso il ricorso al fondo di rotazione metta il comune in condizione di ripartire, di azzerare l'anticipazione di cassa, di garantire il pagamento di stipendi e dare tempi certi di pagamento ai fornitori. Se non ci sono queste condizioni, siamo anche disponibili ad andare tutti a casa e a dare la possibilità a un commissario di adottare questi imprescindibili correttivi pluriennali. Altrimenti il comune andrà incontro al dissesto finanziario certo e ciascun consigliere sarà personalmente responsabile di non aver adottato per tempo gli interventi correttivi necessari a fronteggiare questo disastro, che oggi costa oltre 500.000 euro l'anno di interessi, soldi che potremmo invece utilizzare per la nostra città. Ancora Rosolini, domenica prossima, 25 giugno alle 20.30, nel cortile dell'edificio scolastico Bellini, la corale polifonica Libera Armonie terrà un concerto spettacolo dal titolo L'amore è una cosa meravigliosa, presentato da Ambra Lombardo con la partecipazione del trio musicale Abate Melfis Cucces e il clarinettista Luigi Mancini. La presentazione storica dell'edificio Bellini sarà curata dal dottor Salvatore Spadaro, la fotografia dall'architetto Carmelo Miceli. Ancora Rosolini, domani, mercoledì 21 giugno 2017, in occasione della festa di San Luigi Gonzaga, santo patrono della città, gli uffici comunali rimarranno chiusi per l'intera giornata. Bene, anche per oggi è tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.